tu sai che ti amo.
Alleluia.
Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo. Alleluia. 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 Alleluia.
Supponiamo che imperversa una persecuzione così grande che ammazzano tutti i cristiani, non ce n'è più neanche uno. Per 200 anni neanche c'è l'ombra di un cristiano. Poi, a un certo punto, in una biblioteca, uno scopre il Vangelo, lo legge e dice: ma che bello! Anch'io mi faccio seguace di questo Gesù e comincia la fede. È possibile?
Sì.
No! Perché non avrebbe senso questa frase di Gesù: le porte degli inferi non prevarranno. Vale a dire, la promessa di Gesù a Pietro significa che ci sarà sempre uno che continua a catena, che continua la fede degli apostoli del mondo sempre. Non ci può essere interruzione. Se ci fosse interruzione, la promessa di Gesù non varrebbe. Ma se non varrebbe la promessa di Gesù, Gesù non sarebbe Gesù, cosa crediamo fare? Allora, ho cominciato così solo per dire che quando si dice, no, che la fede della Chiesa è basata sulla fede degli Apostoli, si intendono due cose in modo molto preciso. Uno, la fede non è opera di conquista umana, è una rivelazione accolta. Quando Gesù chiede, no, chi lui sia, e Pietro confessa, no, tu sei il Santo di Dio, il Figlio di Dio, e poi dice, beato te, no, non te l'hanno rivelato la carne e il sangue, ma il Padre. Allora, Pietro è fondamento della fede perché è il testimone di questa rivelazione che dal Padre arriva al cuore dell'uomo, riconoscendo il figlio che annuncia, diciamo, la verità di Dio. Però per lui non ha soltanto questo significato, ma anche quest'altro. Noi non possiamo risalire direttamente alla fede in Gesù. Noi possiamo credere in Gesù inserendoci in quella che è la testimonianza degli Apostoli. Quando noi, non so, dopo abbiamo il battesimo, no? Abbiamo la fede, noi non ci basiamo sul fatto che abbiamo capito, aderisco, anch'io credo, ma accolgo nella mia persona la fede della Chiesa. Quando nella prima della comunione, no? Non guardare i miei peccati ma alla fede della Chiesa, vuol dire questo, che noi se crediamo è perché condividiamo la fede degli Apostoli. Nessuno di noi può fare il salto e dire io credo direttamente al Signore Gesù, non mi interessa del resto. Non sarebbe fede cristiana. Il fondamento della Chiesa resta legato al fatto che Gesù si rivela, degli uomini accolgono questa rivelazione, ne testimoniano la verità, non la fondatezza, e tutti gli altri che seguono dopo si inseriscono in questa catena. L'aspetto, diciamo, di consolazione per noi è duplice. Uno, quando abbiamo i dubbi nella fede, mi raccomando, non cominciamo dalla creazione del mondo a risolvere i problemi, li hanno già risolti, li hanno già affrontati. Allora è inutile che nei nostri dubbi non capire io. È meglio dire, Signore, non capisco, ma sto con loro. È come dire, la fede è uno stare dalla parte di, non che io capisco, non che io, come dire, devo ragionare così sono convinto. La fede è un movimento del cuore, stando dalla parte di, perché il di più della fede è quello che ci viene donato, non quello che noi conquistiamo. Secondo, quando Gesù fa l'elogio a Pietro, no? Che beato te, no? Che hai confessato in verità la fede in me. A che punto di profondità nel suo cuore questa confessione arrivava? Subito dopo, se voi leggete il brano, no? Gli dice, vai dietro a me, Satana. Quindi vuol dire che confessa in verità, ma la sua partecipazione personale a questa verità non è ancora piena. Lui, Pietro, non rinuncia mai a stare con Gesù. Non che capisce o è sempre convinto o è sempre d'accordo, solo che non rinuncia mai. Quando non capisce, dice, io non capisco, ma tu hai parole di vita eterna, ci sto. Quando gli insegnamenti di Gesù sono troppo aspri, e qui c'è che si salva. Però sto. Quando tradirà, non è che lui ha rinunciato al suo Gesù, è semplicemente che non è riuscito a uscire dalla circostanza in modo pulito, ma non che abbia rinunciato al suo Gesù. Tanto che per la figura di Pietro c'è una cosa stranissima nel Vangelo. Pietro, fin dall'inizio che incontra Gesù, Gesù gli dà il nome. Tu ti chiamerai Pietro. Non so se sapete che sembra così, che il nome Pietro è la traduzione greca del termine aramaico kefa, che vuol dire roccia. Ma noi non abbiamo testimonianza che al tempo di Gesù ci fosse una persona che si chiami Pietro. Non esiste. In assoluto non si può dire. Noi non abbiamo testimonianza. Devo dire che questo nome è proprio creato da Gesù. Allora, il primo incontro gli dà nome, poi l'apostolo Pietro è sempre chiamato Pietro in tutto il Vangelo. Alla fine, quindi alla fine vuol dire Gesù gli ha risorto, quando compare e gli deve chiedere, no, mi vuoi bene, non lo chiama con il nome che lui gli ha dato, lo chiama con il suo nome civile, come fosse ancora all'inizio. Perché? È come se Pietro non avesse ancora colto la profondità, diciamo, l'assolutezza della sua vocazione quanto al nome che Gesù gli ha dato. E questo è importante per cogliere la dimensione della fede. Allora, la fede non si gioca sulla convinzione di Gesù. Quando alla fine Gesù dice non mi vuoi bene per tre volte, lui sa che non può più riferirsi al suo entusiasmo, ma si riferisce al fatto che Gesù crede in lui. Cioè, che Gesù, quando l'ha scelto, diciamo, l'ha scelto a ragion veduta. Cioè, è Gesù che si rivela al cuore di Pietro, e proprio perché Pietro non si stacca da Gesù nonostante i suoi peccati, allora, quando alla fine gli chiede ma mi vuoi bene, lui deve dire, Signore, non lo posso più dire io, ma tu lo sai. Questo tu lo sai permette a Pietro di realizzare la sua vocazione quanto a guidare il gregge. Non lo guida per la convinzione personale della sua fede, ma è garantito nell'adesione al Signore proprio per la scelta di Gesù. E questo vale per noi. Cioè, nella fede non è che c'è un continuo ci credo e dopo dubito, ci credo ancora. A un certo punto, come dire, non posso più staccarmi dal Signore. Io so che sono un disgraziato, che quando poi non so, mi succede questa circostanza, quest'altra, faccio i miei peccati. Però tu sai, quel tu sai è la forza della Chiesa. Se non ci fosse questo tu sai, noi resteremmo assolutamente persone orgogliose, persone superbe che trattano gli altri dall'alto in basso. La fede non è mai questa. Faccio ancora l'esempio di Paolo. Perché è importante che la Chiesa, quando celebra la fede degli apostoli, soprattutto di Pietro, di per sé sarebbe la festa di Pietro, però si dice Pietro e Paolo. Perché la Chiesa unisce Paolo? Anche qui c'è un grande mistero. Allora, l'apostolo è colui che, vivendo con Gesù, ne conosce il segreto. Ha dovuto vivere con Gesù. Paolo non ha vissuto con Gesù. È stato scelto dopo. Allora, questo essere scelto dopo vuol dire che non è necessario vivere con Gesù come è stato per gli apostoli, perché questo tempo è finito. Gesù non si tocca più, non si vede più. Allora, unire la figura di Paolo a quella di Pietro significa che anche per noi vale la fede degli apostoli, anche se noi non lo abbiamo vissuto con Gesù, ma siamo contemporanei di Gesù ugualmente. Nella nostra sala che serve da refettorio, un amico ha dipinto l'ultima cena, ma secondo un'antica icona bulgara del 1200. Allora, voi guardate l'icona, e c'è la mensa, poi due Gesù sdoppiati, un Gesù che dà il suo corpo e un Gesù che dà il sangue. Ci sono 12 apostoli, ma voi sapete che Giuda non ha partecipato all'Eucaristia. Quindi chi è il dodicesimo? È Paolo. Ma Paolo non c'era. Allora, quando la Chiesa, no? Nella espressione della sua fede, mette insieme Pietro e Paolo all'ultima cena, non è che non sapessero che Paolo era un bambinello, ma è che quando noi guardiamo all'ultima cena, celebrandola, tutti ne possiamo far parte, perché è Paolo che, pur non avendo condiviso fisicamente, no, la presenza di Gesù, quella che è stata la cura di Gesù per i suoi apostoli, però ne partecipa totalmente. Addirittura, come apostoli, Paolo ha come più titoli degli altri. Perché? Perché ha sofferto di più. Ma non è una, come dire, una specie di preferenza, no? È che Pietro e Paolo vanno considerati insieme. La particolarità di Paolo è questa. Siccome lui ha ricevuto la rivelazione di Gesù da grande, dopo, non da grande forza, ma dopo che Gesù è morto, allora la sua testimonianza sta nel fatto che se Gesù si è manifestato, tutta la sua vita è tesa a che questa manifestazione diventi sempre più luminosa. Sono di Paolo le espressioni finché si manifesti il Signore, no? Ma non intendete finché arriviamo al paradiso, dove veramente il Signore si manifesta, ma ogni azione che facciamo è tesa a che il volto del Signore si manifesti al nostro cuore. Allora, Pietro fa come il fondamento, come dire, se tu esci dalla condivisione della fede degli apostoli, tu vai nel fosso. Paolo dà, diciamo così, il senso del dinamismo della fede nella vita quotidiana. Tutto quello che facciamo è perché si possa manifestare il volto del Signore. Questo fa sì che la testimonianza della, come dire, diciamo, della fede nel Signore Gesù possa splendere nel mondo come la presenza di Dio in mezzo a noi. E quando noi celebriamo la fede degli apostoli, stiamo all'interno della rivelazione di Gesù che è venuto per mostrare quanto è grande l'amore di Dio per tutti e per riunire i figli di Dio dispersi. La Chiesa o si inserisce in questa rivelazione o non è. Quindi tutta l'attività che la Chiesa si pone non è, diciamo, per il bene degli uomini, come lo intenderemo, come per, non so, risolvere qualche problema del mondo. I problemi ci saranno sempre. Gesù dice ai poveri, l'avrete sempre voi. L'andare ai poveri è in funzione del fatto che è così grande l'amore di Dio che sceglie gli ultimi, i deboli, ma perché venga fatto risplendere questo amore. E la fede della Chiesa lavora in questa direzione, non nel fatto di risolvere qualche problema, che tanto non siamo capaci di risolvere, tra l'altro. L'avrebbe già risolto Gesù, no? Allora, questa celebrazione prima ha proprio il valore che, uno, riassumo, la nostra fede non si gioca per la mia convinzione, si gioca per la mia adesione a, per la mia accoglienza della fede della Chiesa, cioè della fede degli apostoli. Due, questa fede si esprime in tutta la mia vita quotidiana perché ogni cosa che faccio, ogni azione che porto, diciamo, a termine, ha come scopo quello di manifestare al cuore il volto di Gesù. E in questo senso, se la nostra azione tende a questo, non è importante che io, diciamo, è importante che faccia bene, ma non che il bene deve avere successo. Per esempio, quando io subisco il male, no, non viene meno questa tensione a che il volto del Signore si manifesti. E per questo noi non è che dobbiamo preferire il bene da fare o il male da sopportare. È uguale. Il movimento di fondo non cambia se la fede è vivace. se la vede una vivace, noi abbiamo bisogno continuamente di riprove, di conferme. Quindi se uno ci perse i piedi, già, siamo, no? Andiamo fuori. Un'ultima cosa. Sia Pietro, pensate alla descrizione di Pietro negli Atti degli Apostoli, fa sempre la figura di quello che sbaglia, di quello che non sa bene cosa fare. E sembra che il suggeritore di questo modo di descrivere sia lui stesso. Guardate a Paolo, non c'è occasione in cui non ricordi che lui è stato un persecutore, che lui è stato un disgraziato. I doni di Dio non hanno timore alcuno dei nostri peccati. Fossimo convinti di questo, a parte che se fossimo convinti di questo non ripeteremmo i nostri peccati, ma i nostri peccati non ci devono bloccare, come non so, far implodere in una specie di tristezza, perché ricordare i nostri peccati bisogna farlo come Paolo. Quando tu ricordi i tuoi peccati, vuol dire che davanti agli altri non esibisci nulla di te. Sei libero di fronte agli altri. E sei piangente davanti a Dio, perché Dio non ritira i tuoi doni perché l'uomo pecca. Questa è la forza della nostra fede. E i due grandi apostoli sono quelli che nel ricordo, nel presentare le loro persone, presentano sempre i loro aspetti, diciamo, negativi. Non c'è celebrazione di Pietro o di Paolo. Un piccolo esempio ancora. Dove c'è Paolo? C'è sempre dei guai, sempre. Dove arriva? Succede sempre qualche ribellione. Devono sempre, come dire, o prenderlo, bastonarlo, sempre. Quando dice che si gloria di questo, si gloria del fatto che non è mai successo. E non è significativo questo? L'unica cosa di cui si può gloriare è semplicemente che il Signore è così buono con lui che lo accompagna sempre. E lui, quando ricorda la grandezza dell'apostolato, la ricorda solo perché è stato pastorato, perché non è mai stato accolto, muore praticamente da solo. Il grande apostolo nella città eterna sembra che sia circondato di chissà quale gloria, muore che praticamente nessuno lo sa. Queste cose noi le abbiamo troppo dimenticate. Noi nella nostra vita agiamo all'incontrario degli apostoli. Ma la fede della Chiesa sta esattamente qua. E allora, per me è una fonte enorme di fiducia, no? E anche di entusiasmo, proprio il considerare questo modo di presentare la fede, questo modo di vivere la fede davanti al mondo. Perché è opera di Dio la fede, non